diciamo, io ero più portato, come ero abituato, ad andare a Ventotene, qualche volta si andava a Santo Stefano, ma c'era un po' un rapporto di classe, lì c'erano i detenuti, qui c'erano i veri eroi della resistenza, eccetera. C'era stato ovviamente anche qualche politico, però per esempio quel Pertini che poi all'ultimo momento si era rifiutato di firmare il manifesto di Ventotene, eccetera, quindi quelli di Santo Stefano erano sempre un pochettino meno doc di quelli che stavano da questa parte. Però, quindi effettivamente avevo un po' trascurato, anche parecchio trascurato quest'altra parte di questo complesso di isole, in particolare queste due, insomma, che sono fascinose per tanti aspetti, fra Lazio e Campania, nel mezzo del Mediterraneo, appunto, un luogo di vacanza e nello stesso tempo un luogo di pena, insomma, che stanno progressivamente diventando un po' un bene di questo paese, insomma, ormai di Ventotene si parla, c'è un circolo attivo Spinelli al Senato, al Parlamento Europeo, eccetera, quindi insomma è esplosa la notorietà di Ventotene, eccetera. E quindi lo ringrazio perché appunto ha dato un quadro più vero di quello che sia quella realtà, che tra l'altro consente anche di vedere un po' la storia d'Italia nel lungo periodo. Quel carcere circolare in cui bastava che uno solo al centro controllasse tutti i reclusi era una cosa molto illuministica, insomma, quindi già era, i Borboni già avevano adottato alcuni schemi mentali successivi, e poi attraverso appunto queste vicende precedenti il confino effettivamente vediamo un po' di storia d'Italia, poi anche un po' una storia di tutti noi, insomma, come si trattava la gente fino, fatemi dire una cosa, la zia di mia moglie c'ha 104 anni, quindi voglio dire, praticamente era l'epoca dei suoi nonni in cui ancora si fustigava la gente con fruste, con il catrame davanti a tutti, gli si davano terribili frustate, eccetera, oppure dentro questo carcere si ammazzavano con una certa regolarità anche gli stessi detenuti, e tutto in fondo era considerato tutto abbastanza normale, insomma, quindi in un'epoca ancora recente in effetti la situazione di tutti noi era un po' diversa da quella che attualmente viviamo, eppure era reale, insomma, eppure i nostri nonni si sono formati in quella cultura, in quelle concezioni dell'uomo, eccetera. E poi anche le varie fasi della vita italiana, appunto l'epoca liberale, il caso Bresci, insomma da questa isola emerge naturalmente poi tutta l'epoca successiva, l'esperienza della guerra, poi cos'è stato ovviamente il fascismo e anche, come è stato ricordato, il dopo, come si è cercato un po' di reintrodurre dei momenti, diciamo, meno crudeli e dei nuovi criteri con cui trattare con questi reclusi, con queste persone. Quindi lo ringrazio anche per aver appunto ufficializzato, come posso dire, la visitazione di Ventotene e Santo Stefano, di darci questo quadro reale della nostra vita collettiva. Ecco, anche per esempio così, anche quello, questo racconto di questo, mi pare che era delle parti di Torino, sì, cioè che questo in continuazione doveva rubare qualcosa, c'è cioè anche queste situazioni psicologiche per cui alla fine se ne andava ovviamente. Ecco, emerge insomma tutto questo quadro di questa realtà e lo trovo molto interessante, e devo dire che una delle cose più belle è proprio la sua introduzione, che dà questo senso. Poi dopo gli farò una piccola osservazione all'altra, ma adesso vado avanti. E naturalmente poi c'è la parte dedicata appunto al confino. Ecco, ho sentito dire che insomma la parte scritta da Spinelli, poi io non sono così in grado di dire quali parti furono scritte dall'uno e dall'altro, sicuramente sappiamo che ovviamente è un'opera collettiva, eccetera, però teniamo conto che è stato scritto anche nel 1941, cioè quando nel momento che l'Europa, in cui l'Europa stava nel tracollo più profondo, gli Stati Uniti ancora. Allora il fatto di immaginare che si potesse essere un'insurrezione con la quale realizzare qualcosa di diverso, io non lo vedo così come dire, vecchio stile, anche perché Spinelli in passato abbiamo anche trovato dei documenti precedenti. In fondo chiamiamolo insomma, il comunismo, comunque l'idea della rivoluzione, appunto, il comunista l'aveva da un pezzo abbandonata. Abbiamo trovato, pensate, dei documenti che stavano all'istituto Gramsci, perché erano partiti dal carcere di Viterbo, trascritti con l'inchiostro simpatico, mandati in Svizzera dove c'era il compagno Jean che li batteva la macchina, li mandava a Mosca, e poi il Gramsci ha recuperato questi documenti. E in questi documenti appunto c'era questo, c'era il compagno, Pippo Pianezza, uno dei protagonisti anche del diario che era il capocellula, che dice: ma qui c'è un bravo ragazzo, siamo nel 32, insomma così, che però dice che dobbiamo insegnare la libertà ai compagni russi. Si chiama Spinelli, però insomma si farà, è un po' crociano, eccetera. Quindi Spinelli, diciamo, era da un pezzo che aveva abbandonato l'ortodossia, però riteneva ancora che in quella situazione in cui o ci ammazzeranno oppure usciremo in qualche modo, cioè vincerà il nazifascismo oppure ci riscatteremo, è chiaro che immaginava che dovesse una trasformazione radicale, insomma, di cui, forse un po' pensando anche a quello che è successo alla fine, prima guerra mondiale, un atto rivoluzionario che creasse l'unità dell'Europa da parte di questi. Quindi insomma lo riscatterei un pochettino da questa critica.
No,
Comunque,
ma scusa, non è che era solo per rivalutare Ernesto Rossi, che in realtà sul federalismo europeo è stato poderoso, poi ha abbandonato questo terreno, però mi interessava questo mettere quel punto dell'abrogazione del concordato nel manifesto di Ventotene come un punto, insomma,
sì,
di
io poi
curiosità.
insomma preferisco chiunque sta con me per fare la Federazione Europea, mi interessa un po' meno, è un po' più spregiudicato e chiamiamolo machiavellico, mentre invece Rossi con i problemi proprio di stomaco. Comunque sono interessanti anche queste altre cose che emergono, appunto, sui comportamenti di Terracini, Pertini, eccetera. A questo riguardo però sarei un po' meno critico, un po' dubbioso su Guida. Allora c'è Terracini che dice che era un personaggio infame, eccetera, eccetera. Però poi già con Pertini, quando si tratta di tutelare un po' una persona che ha avuto dei problemi, deve essere ricoverato, eccetera, in qualche modo Guida scrive, è arrivato l'avvocato Alessandro Pertini, insomma ci sta aiutando un po' trovare una soluzione, ecco. Ma al di là di questo, su Guida si dice anche che, tra virgolette, facesse un doppio gioco, cioè nel senso che non fosse proprio di fascista come si diceva, e per esempio Corroni, quando venne ferito poco prima di morire, pare che dicesse: avvertite il questore Guida. Quindi ho l'impressione che l'uomo fosse un po' più di spessore di quanto talvolta emerge. Avevamo anche cercato di trovare l'archivio di Guida, però non so, non siamo riusciti. Sarebbe forse interessante trovarlo per capire. Tra l'altro, il giorno stesso del 25 luglio, mi pare, togli la foto di Mussolini, eccetera, eccetera, e il mondo è cambiato. Ecco, forse meriterebbe qualche approfondimento. Prego.
Vorrei dire per chi non ha ancora letto il libro che Marcello Guida era il direttore
Ah, sì,
di Ventotene.
Scusate, avete ragione, ecco, quindi quello che molto giovane, perché poi appunto è stato ancora il protagonista
Commissario
della storia d'Italia all'epoca di Cassa Fontana, insomma. Ecco, forse è un pochino più complesso, però meriterebbe di essere un pochettino approfondito la storia della persona. L'altra cosa, se mi permettete di dire, sicuramente la prigione era quella che era, eccetera, però non è stato proprio il lager nazista, insomma, il Ventotene. Diciamo che tra italiani ci siamo fatti un po' meno male di quello che forse si sono fatti i tedeschi all'epoca, anche così studiando un po' la storia, insomma, le mogli, un canton down venivano, mi pare quando Ursula e Bonfiglio, addirittura Coloni poter andare a Milano, insomma, diciamo, era un po' più tranquillo, ecco, ammettiamolo anche questo, insomma, ecco, però naturalmente era un luogo di reclusione, eccetera. Diciamo che questi erano tenuti qua, non dovevano uscire, non dovevano dare fastidio. Diciamo anche così, scherziamo un po', al punto 8 del regolamento non dovevano intrattenere relazioni con delle signore, magari qualcosa insomma nei loro diari emerge che c'era un pochettino più di libertà, eccetera. Comunque, ecco, questa ricostruzione e allo stesso tempo questo legare insieme queste vicende, eccetera, di questo libro, in effetti lo trovo molto illuminante, insomma allarga un po'. Far capire questa situazione complessiva, insomma, questa compresenza di persone anche che hanno colto l'occasione di Ventotene e anche della prigione di studiare moltissimo, perché Spinelli si è fatto una grande cultura durante la prigione, eccetera, perché poi scriveva la mamma, per favore mandami il libro, eccetera, cioè, poi alla fine questi libri entravano anche dentro la prigione, accanto ovviamente a persone che hanno delle storie completamente diverse, ecco, e questa è forse la, come dire, un po' il fascino anche di questa situazione. E così, se posso aggiungere, è interessante anche vedere le ricostruzioni che Spinelli stesso faceva, immagino voi avete letto tutti, non ho tentato di diventare saggio, perché bisogna dire che Spinelli aveva una capacità di scrittura notevolissima e più passa il tempo merita di rileggere, insomma, ecco, i suoi racconti di come si viveva lì, delle situazioni, anche quando stava in prigione, per esempio, non so se avete mai letto la storia del ragno e della ragna che si uniscono davanti a lui nella cellula, cioè, che la ragna mangia il maschio a conclusione del loro convivio, cioè, quindi ti consente varie considerazioni. Veramente, ripeto, alcune di queste persone hanno saputo anche proprio raccontare, narrare, far rivivere questa esperienza che resta un po' un patrimonio della nostra cultura comune. Aggiungerei anche un'altra cosa, non c'erano solo italiani, per esempio qui viene citato Lazar Fundi, in passato ne abbiamo anche ricordato, era un albanese, c'era un gruppo di albanesi che si trovavano anche loro lì al confino e c'era quella bella, lo sono portato, non so se vediamo anche un attimo esempio, insomma, in cui Spinelli raccontava questa sua esperienza di aver conosciuto Lazar Fundi, che poi Poveretto, quando tornò in Albania, venne ucciso. E, ecco, per esempio, qui ho trovato, insomma, c'era Pertini, per esempio, anche nel dopoguerra si scriveva anche a favore di questi albanesi che erano rimasti lì, ma ecco, per esempio, Spinelli diceva Fundo, insomma, dopo quando passeggiava snello, dritto, bello, con i capelli biondi al vento, mormorando a bassa voce le parole di Platone che stava leggendo in greco, eccetera. Anche queste persone, insomma, conosciute in queste situazioni hanno lasciato un segno e meritano di essere ricordate, ecco. E purtroppo appunto Lazar Fundi poi morì, ucciso quando tornò in Albania, perché anche lui aveva lasciato il comunismo e quindi il regime insomma, alla fine lo sacrificò. Sono anche molto belli i racconti, si parla di che al confino poi qualcuno si metteva a levare polli, qualche altro a sistemare. Ecco, Spinelli stesso appunto racconta che quando levava i polli poi anche lì osservava i comportamenti dei galli e cose di questo genere. Quindi veramente ti ringrazio perché, come dire, hai riportato da un taglio diverso, ma che accresce la nostra consapevolezza di cosa è stata questa realtà e anche di queste esperienze che si sono incrociate. Il fatto stesso magari nel dopoguerra di dire aboliamo questi trattamenti inumani, li abbiamo visti, magari se non ci fossero mai stati, non avrebbero mai sperimentati. Ecco, l'unica la cosa che mi consentitemi di dire che l'autore è stato un pochettino influenzato dal nostro Presidente del Consiglio precedente, quando andò a Ventotene,
non si permette,
e disse: qui è nato tutta la storia, tutta l'Europa è nata qui, insomma, il processo di integrazione. Ecco, forse, adesso qui c'è un piccolo accenno, insomma, è vero l'importanza di Ventotene, ripeto, se a Bruxelles c'è un Spinelli Group, vuol dire che si riconosce che la persona è stata in contatto, però diciamo il processo culturale è un pochettino più lungo. E se diciamo la verità, non si spiega, non si racconta nemmeno, non c'è una formazione nemmeno nelle scuole e università a mostrare che c'era un background per cui Rossi e Spinelli, per esempio, si appoggiavano al pensiero di Einaudi. Tra l'altro Spinelli era nipote di insomma, il merito nostro. Ecco, anche lì è un pochettino più complesso e, se mi permettete, concludendo di fare un po' di autopromozione. Allora, per esempio, vi faccio vedere che nel 1872 uno a cui Einaudi ovviamente faceva riferimento venne pubblicato un libro che si chiama Les États-Unis d'Europe, e venne pubblicato dal promotore del congresso della pace di Ginevra del 1867, 150 anni fa, e per la pace, Lega Internazionale per la Pace e la Libertà Politica, e per gli Stati Uniti d'Europa. E da allora, per alcuni anni, ci fu anche la rivista Gli Stati Uniti d'Europa, con francesi, tedeschi, italiani, eccetera, che avevano già molte delle idee che sarebbero Victor Hugo, per esempio. Richard Cobden, il mercato unico europeo, non ce lo siamo inventati nel dopoguerra, ha anche un suo background culturale precedente. Ecco, però purtroppo, ho chiesto recentemente anche a un collega storico se sapevo di questo fatto, mi sa veramente questo congresso della pace di Ginevra mi manca, in cui però deliberatamente si disse dobbiamo lavorare per gli Stati Uniti d'Europa. Dopodiché certo ci furono state due guerre in mezzo, milioni di morti, per cui può anche far capire perché magari all'epoca un ergastolo, un po' di morti ammazzati non facesse nessuna impressione, perché mandando milioni di persone a morire, capite che... Ecco, e però... no, questa cosa non è conosciuta e non ci aiuta a essere consapevoli che si tratta di un processo più fondato nel tempo e molto più ricco culturalmente di quello che si dice, perché lo stesso Rossi, appunto, lo sa benissimo Rossi, mi aveva scritto. Allora, due cose: uno, siamo andati anche da Mattarella a dire per favore nelle università e nelle scuole, soprattutto io sto alla facoltà di lettere, mettete due crediti di ABC dell'Unione Europea, che la gente sappia di che parla, perché poi quelli vanno a insegnare nelle scuole e non distinguono nemmeno la commissione cos'è, cioè molti, non dico tutti. E speriamo che nella prossima legislatura ci si muova un po' per la formazione, perché siamo tutti cittadini europei del Trattato di Maastricht, però ci manca l'ABC. E la seconda cosa, il 21 novembre a Bruxelles faremo la commemorazione del congresso della pace. Sassoli ci ospita, abbiamo invitato un po' di colleghi di vari paesi, anche perché chi viene invitato a presiedere in via onoraria il congresso della pace a Ginevra, qui c'erano 6.000 persone, tante, Giuseppe Garibaldi. Perché? Perché si riconosceva al risorgimento italiano di avere una propensione europeistica, ma se cercate sui manuali di storia non c'è scritto da nessuna parte. Questo lo dico, e credo che ci sia la connessione con la cultura di Ernesto Rossi, di Spinelli, eccetera. Lo stesso Spinelli recuperò, una volta abbandonata la concezione marxista, queste tradizioni culturali.
Dopo, successivamente.
Ma guarda, già, ripeto, quei documenti degli anni 30, già mostra, è rimasto un po' l'embito leninista della rivoluzione federalista, però era già uscito dagli schemi. Grazie.